Buona serata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, prima di iniziare la trasmissione vera e propria, a parte il fatto che non so neanche come la riuscirò ad organizzarla questa sera, noi come pagani politeisti abbiamo deciso praticamente di riprendere ex novo il ciclo dei dibattiti sulla stregoneria che abbiamo tenuto dal 2001 cioè dal gennaio del 2001 al luglio del 2002. I dibattiti di stregoneria erano nati inizialmente quasi così per occupare, diciamo così, una sala che aveva Radio Gamma 5 a Marostica. In quei tempi aveva affittato praticamente un piccolo capannone, scusate, un piccolo posto, e praticamente aveva detto: vabbè, facciamo questi dibattiti di stregoneria per occupare quella sala e magari vendere qualche libro e nello stesso tempo finanziare un po' Radio Gamma 5. Naturalmente le cose nascono sempre un po' così, no? Un po' perché, vabbè, vuoi fare un piacere alla radio. In realtà è la radio che fa un piacere a te perché ti costringe a fare un percorso, cioè ci ha costretto praticamente a fare un percorso che è durato dal gennaio del 2001 al luglio del 2002. In questo periodo, per una volta al mese, ci siamo incontrati per discutere i vari argomenti, i vari temi all'interno del Crogiolo dello Stregone. Le persone praticamente si sono trovate a fare un vero e proprio corso di stregoneria e io mi sono trovato nella condizione di dover essere chiaro, cioè di dover spiegare tutte le condizioni possibili e immaginabili per fare un percorso di stregoneria. Come tutti i percorsi di stregoneria, quando si fanno, si cambia, cioè praticamente le persone che percorrono un sentiero di stregoneria, volenti o nolenti, incontrano il mondo e sono costrette ad adeguarsi al mondo. Per cui alla fine del percorso le persone non erano più le stesse persone che hanno iniziato quel percorso. Volevamo terminarlo là, d'altronde sono uscite qualcosa come oltre 1.000 cartelle, praticamente per fare i dibattiti, ho preparato delle tracce del dibattito, e fra il più e il meno, un po' per l'esigenza di trovare un punto di incontro fra tutte le persone che ormai hanno costituito la Federazione Pagana, e questa federazione ormai sta nascendo e crescendo. Un po' per trovarci fra noi e discutere varie tematiche, un po' perché le persone sono cambiate, per cui inizi un percorso nel gennaio 2001, arrivi a luglio del 2002 e non sei più la stessa persona, cioè la visione che hai dell'intero percorso di stregoneria è completamente diversa. Pertanto, abbiamo pensato che riprendere i dibattiti ex novo, da un lato costringe me a arricchire i dibattiti, ad aggiungerli, a variarli, nello stesso tempo le persone che hanno partecipato ai dibattiti, alcune sono diventate delle sognatrici o dei sognatori, altri hanno cominciato ad affrontare la loro vita quotidiana e anche con molta fatica, però stanno incominciando a vivere delle sfide per riappropriarsi della propria vita. Insomma, tutte le persone praticamente sono cambiate e l'esperienza che possono portare all'interno di un dibattito è molto, ma molto maggiore che non quando abbiamo iniziato nel 2001. E inoltre, tutta quella serie dei primi 7, 8, 10, diciamo così, dibattiti che erano stati fatti nei primi elementi del Crogiolo dello Stregone, ormai sono quasi dimenticati o comunque passano in un secondo piano, cioè quando una persona comincia a praticare il sognare, a vivere per sfida, a praticare un po' di arte dell'agguato, a praticare un po' di follia controllata, beh, comincia a dimenticarsi che cos'è la meditazione, che cos'è il chiamare le cose col loro vero nome, che cosa sono le determinazioni, che cos'è la vita dell'essere umano all'interno dell'essere natura. Pertanto, siamo convinti che riprendendo i dibattiti, serva anche per migliorare ulteriormente quelle che sono le nostre predisposizioni e il nostro modo di vedere la vita. Per far questo, però, siamo indecisi se fare i dibattiti a Padova, qui a sede Radio Gamma 5, oppure se farli ancora a Marostica, perché abbiamo un posto a disposizione. E la maggior parte delle persone che viene dall'Alto Vicentino, almeno quelle che hanno frequentato quel ciclo di dibattiti, per cui andrebbero bene un po' tutte e due le sedi. E allora abbiamo deciso con Francesco oggi di fare un primo incontro, un primo dibattito sulla visione generale di tutti gli elementi che compongono il crogiolo dello Stragone. Questo dibattito lo facciamo a Radio Gamma 5 e abbiamo intenzione di farlo un sabato, cioè di non farli più gli incontri di venerdì, ma farli un sabato sera. Sembra che le condizioni di lavoro in cui molte persone si trovano siano più libere di sabato sera che non il venerdì sera. Pertanto abbiamo deciso di farlo un sabato sera. E guardando un po' sull'elenco dei vari sabati a disposizione, potrebbe essere sabato esattamente 15 febbraio. Sabato 15 febbraio, dunque, probabilmente, anzi sicuramente, organizzeremo questo dibattito sui vari temi, cioè sui vari elementi del crogiolo dello Stragone, per illustrare l'intero ciclo di dibattiti a chi verrà a dibattere su questi temi. Naturalmente tutte le persone sono invitate, la sede del dibattito sarà la sala di Radio Gamma 5, via Belzoni 9 a Cadoneghe, e l'orario del dibattito sarà attorno alle 8:30, 8:45, andando avanti per le lunghe, insomma, potremmo cominciare, sì, 8:45, 9, più tardi. Comunque diciamo che 8:45 sia l'orario ideale di trovarsi a Radio Gamma 5, sala dibattiti, via Belzoni 9, a Cadoneghe, Padova. Questa è l'idea. Il problema con Francesco è che con Francesco volevamo guardare quando era possibile, solo che io non trovavo i fogli dove poter vedere la disponibilità, li ho trovati adesso e per cui abbiamo deciso di farlo in questo momento. Pertanto, tutti quelli che vogliono sapere che cos'è la stragoneria, sono invitati, appunto, ve lo darò con sicurezza alle prossime trasmissioni di Magia Stragoneria Paganesimo. Comunque, in linea di massima, diciamo che sabato 15 febbraio a Radio Gamma 5 parleremo dell'insieme degli elementi, cioè illustrerò brevissimamente tutti gli elementi del crogiolo dello Stragone, cioè in maniera molto sintetica, in modo di avere una panoramica di quello che noi andiamo a fare in questi dibattiti. E dopo, da marzo o da aprile, dopo ci prenderemo un po' di tempo per decidere, ma da marzo o da aprile cominceremo il ciclo dei dibattiti sul crogiolo dello Stragone. Per cui io ristrutturerò tutta una serie di dibattiti, tutta una serie di cose, e riprenderemo a discutere sul crogiolo dello Stragone, anche perché è fondamentale, insomma, per le persone. Bene. Detto questo, cominciamo la trasmissione questa sera che, allora, io avevo promesso a una radioascoltatrice di parlare di alcuni elementi della famiglia, probabilmente lo farò, però non so se riesco a farlo. Riprendiamo innanzitutto il discorso sui fenomeni di premorte e esattamente le conclusioni. Quello che noi parliamo questa sera, la conclusione di cui accenniamo a proposito di fenomeni di premorte, è abbastanza anche lunga oltretutto, è le obe in NDE. E chi ha seguito le trasmissioni sui fenomeni di premorte sa che uno dei fenomeni che si riscontrano in situazione di premorte, praticamente una delle cose che si percepiscono è che il proprio corpo esca, il proprio corpo luminoso, cioè la propria percezione, esca fisicamente dal corpo fisico, cioè si stacchi dal corpo fisico e inizi una propria vita autonoma. La questione che il congresso di San Marino ha lasciato in sospeso è la relazione fra OBE, esperienze di volo fuori dal corpo, out of body experience, e le NDE. L'accento che si è posto sulle NDE è dovuto al fatto che queste si presentano in un momento critico dell'esistenza umana, quando un corpo fisico è in grave pericolo di morte e senza che in quel momento e sembra che in quel momento tutto è ammesso, tutto è tollerato, anche vedere Dio. L'esperienza vicino alla morte è talmente totalizzante per il soggetto che quanto si esprime lo si lega immediatamente alla vita oltre la morte. L'individuo in quel momento ritiene di essere quasi giunto alla soglia della morte. Ogni sensazione viene studiata, ogni effetto entra nella statistica. Lo studioso, essenzialmente, cerca in questi fenomeni la sicurezza che la sua coscienza sopravviverà dopo la sua morte del corpo fisico. Egli cerca le certezze per se stesso. Non gli interessa molto la ricerca della vita. Ogni ricercatore si ritiene creato dal Dio Onnipotente. Egli è a sua immagine e somiglianza, dunque, quanto trova nella cavia ritiene che ci sia anche in se stesso. Questo vale anche per chi si professa non credente o laico o ancora materialista. Egli considera il cervello umano centrale rispetto al mondo, rispetto all'evoluzione nella natura. Comunque, sia la descrizione che l'essere umano ricercatore si attribuisce, mette sempre se stesso al centro dell'universo e pretende che tutto ruota attorno. Ma quello che lui trova nell'insieme di fenomeni che si esprimono nelle NDE, esperienze di premorte, non è detto che si ritrovino in lui. Dovrebbe sorgergli un dubbio quando non trova meccanicamente gli stessi fenomeni nei diversi individui, oppure quando gli stessi fenomeni si esprimono in modo tanto diverso da risultare quasi irriconoscibili. Allora lo studioso usa la statistica. Nelle OBE, esperienze fuori dal corpo, si presentano molti fenomeni presenti nelle NDE, la visione otoscopica, il volo, la traslazione della percezione fuori dalla stanza in altri luoghi. Sia le OBE che le NDE sono oggetto di studio da parte della Cattedra Universitaria di Edimburgo di Parapsicologia. Le testimonianze sono tali da non poterle ignorare. Perché nelle OBE si manifestano gli stessi fenomeni delle NDE autoscopiche, pur non essendo vicini alla morte del corpo fisico? Ciò che il congresso ha ignorato e la forte relazione fra le due manifestazioni. Non sono state ignorate nel senso che i fenomeni comuni non sono stati citati, ma nel senso che non è stata marcata l'interrelazione dei fenomeni con il soggetto che produce i fenomeni stessi. C'è stata in realtà una proposta, poco attuabile per la verità, della possibilità di iniettare chetamina in un soggetto che aveva vissuto esperienze di NDE per studiarne gli effetti. Qualcuno ha lamentato che gli esperimenti in merito siano stati bloccati per l'intervento del Dipartimento americano contro l'uso delle droghe. Era in pratica una proposta per verificare se chi aveva avuto esperienze NDE autoscopiche era in grado di provare esperienze OBE attraverso l'uso della chetamina, che a dosi inferiori a quelle usate in anestesia per operazioni ha dimostrato di scatenare alcuni fenomeni simili a quelli che si producono durante le NDE, esperienze di premorte. Ma una relazione diretta fra OBE e NDE non è stata fatta. Se fosse stata fatta, ci si sarebbe accorti che il denominatore comune, specie per le NDE, le esperienze di premorte autoscopiche, cioè quelle dove si vede il corpo dal di fuori, non è stato vicino alla morte, ma è non è lo stato vicino alla morte, ma è il soggetto, l'individuo. Il soggetto, l'individuo, quando vive situazioni obe autoscopiche, predispone il suo corpo esattamente come fa il soggetto quando produce le NDE. Solo che il soggetto che vive l'obe, l'esperienza fuori dal corpo, non è in una situazione critica, in fin di vita o in stato di coma, ma dentro il suo corpo ha messo in moto tutti quei meccanismi che lo stato di coma ha messo in moto automaticamente. In altre parole, si potrebbe dire che l'individuo è in grado di attivare quei meccanismi che consentono al corpo luminoso di spostarsi fuori dal corpo fisico, percependo il mondo con i sensi slegati da quelli del corpo fisico. L'esperienza di premorte è espressione di una scelta soggettiva del corpo. L'esperienza fuori dal corpo è espressione di una scelta soggettiva del corpo. L'esperienza di premorte è una reazione soggettiva ad una situazione critica. Non è necessario essere vicini alla morte per vivere effetti di premorte NDE, ma quando si è vicini alla morte, i meccanismi fisici, chimici e psicologici che portano a vivere situazioni OBE NDE si mettono in moto in modo automatico. Non è forse così per le predisposizioni del corpo fisico dell'essere effetto quando si predispone per uscire dalla pancia della madre? Nei momenti di crisi fisica i meccanismi si mettono in moto automaticamente, solo che partoriscono quanto l'individuo ha prodotto nel corso della sua vita. Se il corpo luminoso è molto forte, ci sono visioni autoscopiche e cambi di stato di percezione del mondo che non vengono riportate quando si torna in vita. Se il corpo luminoso non esiste, in quanto si è vissuto all'interno di un percorso di sottomissione, allora si producono effetti allucinatori, illusioni, il vuoto. Le esperienze fuori dal corpo che vengono prese in considerazione sono quelle spontanee. Spesso il soggetto che vive un obe, sia che gli succeda da sveglio che nel sogno, la vive come occasione, come effetto disarticolato dal resto della vita. Non sempre il corpo è legato alla quotidianità. Qualche volta deve mollare le tensioni, oppure si verificano delle esplosioni di energia e la ragione deve prendere atto di fenomeni diversi, ma subito si ricompone, parla di allucinazioni o allucinosi. Dal momento che i fenomeni OBE sono rari nell'individuo, quasi quanto le esperienze di premorte all'interno degli esseri umani, è abbastanza facile che la ragione confinarli nell'angolo delle cose da non prendere in considerazione. Qualcuno pesca da quell'angolo ed elabora tecniche per far uscire quelle sensazioni, tecniche yoga o altro. Il problema vero è che tutte le tecniche più o meno spirituali sono solo tecniche, e anche se manipolano la disposizione del corpo, anche provocando bombardamenti chimici ed effetti simili alle esperienze fuori dal corpo o alle esperienze di premorte, altro non fanno che lasciare l'essere umano che le pratiche vuoto di tensioni in quanto sottomesso a una concezione dell'universo e del mondo davanti alla quale altro non può che accettarla, scoprendone una presunta saggezza, le sue personali giustificazioni. Una cosa sono i meccanismi psicofisici che predispongono gli effetti di esperienze fuori dal corpo o esperienze di premorte, e un'altra faccenda è la cosa che attraverso quella predisposizione emerge. I meccanismi appartengono al nostro divenire. Noi produciamo sostanze molto simili a sostanze che definiamo droghe, o meglio sarebbe a dire quelle sostanze che ci producono degli effetti perché noi siamo predisposti ad alterare la percezione con quelle sostanze. Gli effetti della mescalina sono tali su di noi perché noi abbiamo delle predisposizioni funzionali a quella sostanza. Il corpo fisico ha una sensibilità a variare la sua percezione, in quanto la percezione nel mondo della ragione è una convenzione della specie, non è la percezione di un assoluto. Diverso il discorso per la cosa che emerge, il corpo luminoso, e attraverso esso l'estensione sensoria della percezione di aspetti diversi dell'esistenza. Questo non si può costruire attraverso le tecniche. Un percorso yoga non produce la cosa, cioè il corpo luminoso, produce la predisposizione per farlo uscire. Ma il corpo luminoso non è prodotto né da pratiche yoga, né da pratiche di meditazione, né da pratiche del sognare o altre. Il corpo luminoso è prodotto dalla vita quotidiana. È il fare nella quotidianità, la nostra capacità di prendere nelle nostre mani il nostro divenire, la capacità di usare la nostra volontà per alimentare le nostre determinazioni, portano alla costruzione del corpo luminoso. Prendono la struttura del corpo luminoso prodotta dall'essere feto, la compattano e la sviluppano giorno dopo giorno. Quella struttura si può distruggere attraverso la sottomissione. Questa è la funzione delle religioni rivelate all'interno del sistema sociale umano. Chi costruisce il corpo luminoso è la quotidianità. Quando un individuo si avvicina a tecniche come la meditazione, lo yoga, il sognare o altro, non fa che mettere in moto in maniera diversa il suo organismo. Quella predisposizione permette l'uscita di quanto egli, nel corso della sua quotidianità, ha costruito, compattato e articolato. Il pericolo reale è che queste tecniche assorbano l'individuo in modo assoluto, lo isolino dalla quotidianità col risultato di allontanare l'individuo dalle contraddizioni nelle quali vive e nelle quali ha costruito il suo corpo luminoso. Sottrarsi alla quotidianità blocca lo sviluppo del corpo luminoso e costruisce un percorso di assoggettamento e dipendenza dell'individuo dalla tecnica che esegue da rendere la sua pratica essenziale per la sua vita. La tecnica, quando si impossessa dell'individuo, distrugge la formazione del corpo luminoso e quanto produce altro non sono che i fenomeni più o meno allucinatori relativi alla situazione di predisposizione del corpo luminoso del corpo fisico a partorire il corpo luminoso. Questo vale per tutte le pratiche religiose dove l'assoggettamento di un individuo a un divino dal quale dipende distrugge il divino in formazione nell'essere umano. Diverso è quando queste tecniche sono strumenti di cui l'individuo si serve per affrontare la vita di tutti i giorni. Quando l'individuo, pur praticando queste tecniche, non si astrae dalla vita di tutti i giorni, ma continua ad affrontare le contraddizioni, continua ad esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni e usa queste tecniche per ampliare il suo spettro di giudizio facendo affluire alla ragione nuovi dati, nuovi modi di vivere, nuove valutazioni che possono espandere la sua descrizione e arricchire la sua articolazione. Mentre nel primo caso la tecnica che si impossessa dell'individuo, nel secondo caso è l'individuo che usa la tecnica per ampliare se stesso. Ah, miseria. Vediamo un attimo. Questo vale anche per la ragione dell'individuo. Quando l'individuo decide ed agisce sempre e comunque all'interno della descrizione della ragione, egli è limitato nella percezione del mondo. La sua azione non precede mai il pensiero, ma è il pensiero, la descrizione, che determina la direzione dell'azione dell'individuo. La descrizione tende a chiudersi su se stessa, restringendo il giudizio da cui dipende l'azione dell'individuo nella quotidianità. Se l'esperienza è fuori dal corpo e le esperienze di premorte si esprimono solo in particolari situazioni, dobbiamo chiederci perché e non mettere l'accento sulla particolarità della situazione, ma sul modo col quale affrontiamo la vita. Fin tanto che un sistema sociale imporrà ai propri figli la sottomissione all'idea di un Dio creatore, altro non farà che uccidere il corpo luminoso che cresce in loro. Più un sistema sociale farà questo, e maggiormente imporrà lo stupore per chi, nonostante questo, riesce ad esprimere effetti utoscopici del corpo luminoso anziché allucinazioni sulla trascendenza. Quel sistema sociale parlerà in modo divino quando egli stesso, attraverso le sue scelte e le sue imposizioni, ha privato agli esseri umani di questa opportunità, o della loro opportunità, è più corretto. Ecco, questo è il discorso delle obe in NDE, e in tutta la conferenza di San Marino, quella che fu il problema delle obe in NDE in realtà fu molto, ma molto trascurata, nonostante che proprio l'Università di Edimburgo fece notare come tre erano le cose che lei riteneva reali nelle persone. Prima di tutto quello di cui si stava parlando, cioè le esperienze di premorte. C'erano talmente tante testimonianze sulle esperienze di premorte che chiaramente era un elemento da prendere in considerazione. Due, le esperienze fuori dal corpo, le obe. L'Università di Edimburgo aveva raccolto una tale quantità di prova che affermava che le persone avevano vissuto, alcune persone in certe situazioni avevano vissuto effettivamente esperienze fuori dal corpo. E un'altra cosa, l'Università di Edimburgo ritenne reale, e sono i déjà vu, cioè il già visto, cioè praticamente la capacità di percepire quelli che sono gli avvenimenti che avverranno in certe situazioni. Bene, queste tre cose, le esperienze di premorte, le visioni autoscopiche e il déjà vu, cioè il già visto, la percezione di alcune cose, sono gli unici tre elementi che l'Università di Parapsicologia di Edimburgo ha ritenuto che fossero reali, perché la quantità di testimonianze su questi tre elementi è talmente vasta e talmente documentata da ritenere che questi tre elementi, esperienze fuori dal corpo, esperienze di premorte, déjà vu, si presentano praticamente in tutte le persone, anche se l'università non è riuscita a stabilire perché e per come, in alcune sì e in alcune no. Ma questo non è un problema dell'università, questo appartiene alla stregoneria. Bene, e come la famiglia uccide l'esperienza di premorte, andiamo ad affrontarla immediatamente. E l'affrontiamo esattamente da una vecchia trasmissione che avevamo fatto già in Radio Gamma 5, vi ricordate? La famiglia nel crogiolo del male. Il crogiolo del male è quel libro che tratta degli elementi del crogiolo dello stregone, come vengono distrutti, cioè come il sistema sociale con i vari elementi distruggono gli elementi del crogiolo dello stregone nel bambino affinché questi non percorrano un sentiero di conoscenza, ma resti un oggetto di possesso, un oggetto posseduto, che poi si immagini Dio padrone buono o non buono, questo è affare delle singole persone su cosa loro proiettano, ma comunque un oggetto posseduto, e in quanto oggetto posseduto un oggetto sottomesso che non va ad affrontare la vita, che non ha il coraggio per affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Ebbene, dal crogiolo del male, vi ricordo che il crogiolo del male è tutto su internet, lo trovate tutto quanto, basta cercare o Claudio Simeoni, comunque è in un sito visibilissimo, in chiaro, e quello che andiamo a parlare è la famiglia. Il crogiolo del male è un libro di circa 500.000 caratteri, cioè un libro normale, e che è stato messo tutto su internet. E questo credo che sia il terzo capitolo. La famiglia. Per il discorso sulla coercizione familiare mi avvarrò di una traccia tratta da Teorie dello sviluppo infantile di Alfred Baldwin, edizione 1976. È necessario comprendere che cosa sia la famiglia e come questa costruisca nel nostro sistema sociale il crogiolo del male. Non appena fra due persone si instaura un rapporto interattivo, tale da portare alla formazione della famiglia, si forma una diade che viene definita in psicologia come un ego e un alter, un lui e una lei, o un soggetto, o una lei e un lui, o il soggetto in relazione a un altro soggetto. La relazione innesca delle aspettative dall'una e dall'altra parte. Vengono fatte delle azioni che attendono delle reazioni. Questo insieme di azioni e reazioni altro non è che il rapporto familiare. In pratica una famiglia diventa una sorta di microcosmo dove l'azione di uno dei componenti innesta la reazione degli altri o dell'altro. Le interdipendenze che si vengono a creare assumono forme diverse a seconda delle aspettative imposte dal sistema sociale. Ci si aspetta che il padre procuri lo stipendio lavorando fuori casa e che la moglie badi ai bambini e alle faccende domestiche. L'uno e l'altro comportamento comportano delle gratificazioni quando viene svolto in base alle aspettative. Esistono sistemi familiari più complessi nei quali interviene la domestica o genitori o suoceri. È necessario comprendere come anche in una famiglia esistono status e ruoli. In una famiglia può esserci la domestica che ha il ruolo di fare le pulizie, esattamente come la madre, ma non ha lo status della madre. Lo status è un ruolo che non si può fare a meno di occupare. Fino a qualche anno fa alla moglie era praticamente impedito, a parte delle classi sociali più basse, un ruolo remunerativo. Il ruolo dei membri della famiglia deve essere socialmente rispettato, pena la reazione del sistema sociale a cui la famiglia è parte. Questi è pronto a criticare ogni volta che i ruoli non sono perfettamente rispettati. La disapprovazione può manifestarsi soltanto con battute malevoli, emarginazioni o con azioni feroci. Ricordo le invettive dei parroci fatte contro le ragazze che dai paesi andavano a lavorare nelle città fino a 20 o 30 anni fa. Questa concezione della famiglia obbedisce alle relazioni di interdipendenza adattatesi alle richieste provenienti dal sistema sociale in relazione ai bisogni dei suoi componenti. Nello stesso tempo, questo sistema di diade è in grado di allentare lo stress che si accumula su un individuo nell'assolvimento del proprio ruolo sociale. Non tutte le famiglie si adeguano ai ruoli, alcune si sovvertono, ma sono sottoposti alla disapprovazione sociale o emarginate. Questo nucleo sociale ha il compito di formare il nuovo membro sociale. Il nuovo membro non deve essere funzionale a se stesso, ma deve essere funzionale a perpetuare il sistema sociale. In altre parole, i figli sono condizionati a funzionare nel sistema sociale esattamente come funzionano i loro genitori. L'educazione all'onestà è un elemento normale dell'educazione. Anche chi si ritiene disonesto deve dipendere dall'onestà degli altri. Anche se il soggetto rigetta l'onestà, deve comunque indicare l'onestà come valore sociale. L'onestà non è un elemento di comportamento degli individui. L'intera struttura sociale si articola sull'inganno, eppure se insegnasse l'inganno, insegnerebbe a chiamare le cose col loro vero nome, non potrebbe più ingannare nessuno. Ecco allora che l'onestà diventa un valore etico che permette al sistema sociale di imbrogliare chi prende per reale quel valore. La dualità familiare riproduce nel bambino il proprio condizionamento, come affermava Freud. Il superio è una caratteristica essenziale della civiltà in cui viviamo. Questo, nonostante il condizionamento, per far funzionare il superio sia distruttivo per l'individuo stesso. All'interno della diade si forma una triade con la nascita del bambino, ma la diade non è una diade che tenta di crescere e di dilatarsi, ma è una diade divenuta. È una diade perfettamente inserita nel sistema sociale, che ha ucciso dentro di sé i bisogni di espansione, è una diade di individuo in ginocchio, e perciò incapace di capire che il nuovo nato è un essere in espansione. Ritenendosi perfetti, ritengono che il nuovo nato sia stupido e che debba soltanto crescere. I bisogni che mettono al centro delle loro azioni sono loro stessi e il nuovo nato è solo un'interferenza nella loro esistenza. La dipendenza in quel momento è un meccanismo in formazione. Nella teoria psicoanalitica, la prima crisi della costruzione del bambino è una crisi di carattere orale. Cos'è una crisi infantile? È il momento di trasformazione del bambino, il momento in cui sceglie di dare una direzione alla propria esistenza per soddisfare i propri bisogni. Il primo sistema sociale che il bambino incontra è il rapporto dualistico con la madre, un rapporto che si interrompe cambiando con la nascita, da un rapporto totale a un rapporto di aspettative in azioni e reazioni. La madre non conosce il bambino, lo ritiene stupido. La madre ignora le richieste di gratificazione del bambino, ma tende a ricompensare una dipendenza diffusa. Cosa significa questo? Significa che la madre ignora i messaggi specifici e le specifiche richieste del bambino. Ne ignora i messaggi, ma ne condiziona le azioni con i suoi sorrisi, la sua attenzione e il suo non sorriso. Si può dire che la relazione della madre con il bambino è caratterizzata da una dipendenza affettiva anziché da un rispetto che si deve ad una persona. La madre vuole bene al bambino e pretende che il bambino risponda con affetto alle sue attenzioni, lo punisce con le sue non attenzioni. L'attenzione della madre non è centrata sulle richieste che fa il bambino, ma su quanto lei ritiene che il bambino ha bisogni. Inoltre la madre sacrifica continuamente il suo benessere personale per il figlio. In altre parole, anziché costruire il futuro del bambino, si costruisce una relazione socio-emotiva attraverso la quale la madre costruisce la dipendenza del bambino nel sistema madre-figlio. Del bambino. Nel sistema madre-figlio i ruoli non vengono differenziati ma rappresentano una continuazione della dipendenza sociale da cui la madre risulta essere il rappresentante del comando sociale nei confronti del bambino, al quale trasmette tutti i ruoli sociali, e il bambino, che non è in grado di discriminare il giudizio, diventa ricettacolo emotivo di queste imposizioni. Dunque, cura del bambino come mezzo per costruire la dipendenza dello stesso. Dopo il primissimo periodo si sono innestati nel bambino i meccanismi di dipendenza dalla madre, cosa che il bambino subisce in quanto non ha armi di critica. Poi si innesca il primo meccanismo di attacco, la prima differenziazione, che in psicanalisi viene definita come la fase della crisi anale. Che cos'è la crisi anale? Sono gli insegnamenti della madre all'età fra 1 e i 3 anni, quando il bambino viene addestrato all'esercizio delle funzioni corporali. Queste funzioni sono spesso imposte con la richiesta al bambino di obbedire e di conformarsi attraverso un'imposizione che si fonda sulla dipendenza costruita nella fase orale. Quasi sempre la madre ignora i meccanismi, non gli interessano, non esistono meccanismi, lei è adulta, sapiente, i bambini sono ignoranti e devono solo obbedire. La creazione della dipendenza è talmente acquisita a livello sociale da non dover più essere messa in discussione, deve essere applicata, ci si deve conformare. In questo momento il bambino vede la madre come un potere superiore, ma nello stesso tempo come uno strumento col quale il bambino risolve i suoi problemi con l'esterno. Nello stesso tempo vive il rapporto in termini espressivi, in termini socio-emotivi, in quanto solo il rapporto effettivo è in grado di far funzionare quello strumento a suo favore. Il bambino comincia a comprendere i modelli di comportamento per coprire il suo ruolo sociale. Secondo alcuni pedagoghi, in questa fase i bambini cominciano ad intravedere, sia pur come riflesso, l'intero sistema sociale. Il bambino si prepara ad assumere il suo ruolo sociale. In questa fase, secondo alcuni, la dipendenza con la madre si sta trasformando. La madre sostiene che sostiene il bambino, ma nega il permanere della dipendenza precedente. La dipendenza fisica tende a scaricarsi, ma si cristallizza sulla dipendenza amorosa, sulla dipendenza affettiva. La madre impone dipendenza fisica, ma sottomissione affettiva, e la ottiene dando o sottraendo affetto. Si chiedono al bambino cose che lui non vuole fare, e gli si chiede di essere dipendente, ma nello stesso tempo gli si impedisce di fare quello che vuole. Il bambino impara a conoscere cosa significa l'amore, l'essere soggetto di amore, cosa significa sottrarre amore. Il bambino impara il ricatto emotivo. La relazione madre-figlio è relativa alla soggettività della madre e del figlio. Ad esempio, il discorso sul chiedere aiuto. Il bambino impara che per ottenere aiuto è necessario chiederlo, ma come lo chiede dipende dalla personalità della madre e dalla ricezione del bambino. La richiesta può essere accompagnata da stati d'ansia o di paura, o può bloccare queste situazioni. In ultima analisi, questa fase è determinata da dipendenza, che si fonda su amore, punizione, nutrizione e obblighi attraverso i quali costruire la dipendenza. In questa fase il bambino costruisce la sua dipendenza sia nei confronti della madre che per riflesso sociale. La terza fase coincide con la fase edipica. In psicanalisi questa crisi corrisponde al momento in cui il maschio sviluppa desideri sessuali nei confronti della madre e sentimenti ostili nei confronti del padre per la sua posizione dominante. In realtà questa crisi è un'evoluzione della crisi orale. È il tentativo da parte del figlio di dominare la dipendenza imposta dalla madre. È il momento in cui nel bambino e nella bambina si radicalizzano i ruoli sociali e la dipendenza imposta nella prima fase si trasferisce in un gioco di controllo all'interno del sistema sociale, rappresentato dalla triade familiare. Il padre, in questo momento, entra in gioco in quanto padrone della famiglia, non in quanto genitore. Per la verità, fin prima del 1968 non esisteva il ruolo di genitore del padre, ma esisteva il ruolo di padrone della famiglia. In altre parole, il bambino acquista coscienza di una dimensione sociale diversa nella quale occupa un ruolo subalterno. Il padre viene indicato come padrone, capo, giudice, controllore e punitore. Gli atteggiamenti imposti nei confronti del capo devono essere rispettosi, forzati, riservati o ostili. In questa fase il bambino fagocita l'organizzazione sociale e gli diventa essere sociale. Tutta la dipendenza della prima fase costruisce la relazione all'interno del sistema sociale. Egli deve accettare il ruolo che gli viene imposto, altrimenti viene ricattato o punito. L'assoggettamento al sistema sociale, come è avvenuto all'interno della famiglia, gli garantisce la sopravvivenza. Il periodo di crisi edipica coincide con l'affermazione del ricatto affettivo da parte della madre o con il riconoscimento della sottomissione al ricatto fisico determinato dal padre. Questo sistema di dipendenza si riproduce in termini sociali. Il bambino obbedisce al padre perché la madre, la quale subisce il ricatto affettivo, ne appoggia le richieste. La dipendenza, pur perdurando, si è ora trasformata in conformità e gratificazione affettiva. In gratificazione affettiva soddisfa bisogni e questo trova rispondenza nell'altro, rafforzandone i comportamenti. In questa fase è il padre che dà o toglie approvazione. Lo scopo del padre è quello di determinare un comportamento maturo, mentre la dipendenza costruita dall'amore della madre costruisce l'adesione del bambino agli scopi del padre. La quarta crisi è determinata dall'estensione dei ruoli acquisiti nella famiglia all'interno del sistema sociale. I giudizi del sistema sociale sui suoi comportamenti fuori dalla famiglia costituiscono la gratificazione dei suoi adattamenti. Questa fase si presenta a 5-6 anni, ma al giorno d'oggi anche prima. A quell'età il bambino ha acquisito il ruolo di padre e di madre all'interno della famiglia e li estrinseca nel proprio ruolo maschile e femminile. Da quest'età il bambino manifesta delle relazioni sociali, quanto ha imparato nei ruoli all'interno della propria famiglia, dalle approvazioni e dalle condanne che egli impara come relazionarsi, quali sono i ruoli e come affrontarli scegliendo il suo, che fare in base agli strumenti che la famiglia gli ha dato. Ecco, tutto questo discorso nel crogiolo del male era stato fatto per definire quelli che è la qualità della famiglia, l'amore della famiglia e la capacità di coercizione che la famiglia manifesta nei confronti del figlio. Questa trasmissione l'avevamo fatta, questo testo in trasmissione l'avevamo fatto circa, mi sembra, 4 anni fa, ed è stato bene anche oggi continuarlo a vederlo. Bene, io do il via alle telefonate, vi ricordo che questa è Radio Gamma 5, il numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Naturalmente mi riservo, come al solito, di buttare giù tutte le telefonate che ritengo di buttare giù. Pronto? Ciao!
Sono io, l'Anna Maria di Venezia.
Dimmi.
Ti stavo ascoltando.
Che bello!
No, sì, molto interessante quello che hai detto, che hai letto, eh? Mm. Però mi volevo dirti una roba. Come mai i bambini si trovano dipendenti tra i genitori? Perché mi trovo una cosa talmente, un qualcosa che non mi par mica il bambino talmente piccolo che sia sì, indipendente da io stesso, no? Non so se mi spiego. Mm.
Sì.
Claudio.
Sì, vai, tranquilla.
E mi sembra una cosa impossibile che il bambino o che non ha, forse sarà magari un qualcosa di lui stesso che è timido verso il padre e la madre e che non ha un
guarda che tutto questo parlare. Testo guarda che tutto questo testo che ho letto riguarda i bambini da 1 a 3 anni.
Sì, sai.
Cioè ancora prima che parlassero,
appunto,
sì.
Perché mi pare una roba impossibile un bambino piccolino che sia dipendente verso i suoi confronti, che cerca di fare tutto quello che lui esiste, quello che sente, quello che fa, no? E i genitori,
va
cosa
bene.
Ne pensa?
Adesso te lo dico, adesso te lo dico.
Ecco, perché è una domanda molto interessante.
Sì. Adesso te rispondo. Ascoltami,
e dopo ti mi hai fatto panca paura. Cosa è sta stregoneria che con la paura di...
Questo è stregoneria, quello che ti ho detto è stregoneria.
E allora non ti
questo chiamo. Però è quello di...
No, perché Franco Carraro ti dice che c'è il diavolo.
Va bene, dai. Va bene, dai, adesso ti dico tutto, adesso ti dico tutto.
Grazie,
ciao.
Claudio,
ciao.
Grazie a te.
Ciao. Allora, avviene sempre una dipendenza fra il figlio appena nato e i genitori. Il fatto che la dipendenza possa distruggere il figlio o possa farlo crescere il figlio non dipende tanto da ciò che i genitori fanno nei confronti del figlio, ma da ciò che i genitori fanno esternamente al figlio. Cioè, se i genitori vivono manifestando e costruendo loro stessi, al figlio danno l'esempio di persone che si costruiscono. Se invece le persone si presentano al figlio come perfette, chiaramente distruggono il figlio perché il figlio non è in grado di imitarle. Pronto?
Sì, è un handicappato.
Testa di cazzo! I testi di cazzo cattolici ci sono sempre, perché pur di stuprare i bambini e pur di renderli dipendenti, vengono a rompere anche i coglioni, ma è abbastanza normale, cioè un cattolico non riesce a far altro. Tutto questo che abbiamo letto, in realtà è la costruzione della struttura emozionale del bambino, quello che viene costruito già dal bambino nella pancia della madre prima, e nei primi 3 anni, nelle relazioni di interdipendenza all'interno della famiglia, non verrà mai più levato via. Cioè tutte le idee che il bambino avrà in futuro vengono formate in questi primi 3 anni. Tutte le idee. Pronto? Ciao, dimmi.
Volevo chiederti una cosa. Tutti sanno che appunto i cristiani si erano impossessati delle feste dei pagani, insomma questo è una cosa risaputa, ma secondo te adesso non c'è un fenomeno dello stesso tipo però di un altro segno, cioè il capitalismo, il mercato si sta impossessando delle feste dei cristiani, mi spiego, la maggior parte della gente, ma anche dei bambini, giusto per stare in tema, aspettano il Natale non per andare a messa, la messa a mezzanotte e il presepe, ma proprio per i regali.
Sì, per fare un omaggio a Strenna.
Sì, e gli adulti lo stesso, insomma.
Sì.
È tutta una cosa materialistica.
Ma tu lo sai che il giorno prima di Natale, o 2 giorni prima, no?
Sì.
Finiscono i Saturnali. I Saturnali erano delle feste antiche dove si mangiava e si beveva. addirittura c'era un'inversione di ruoli sociali ed erano feste molto ricche, cioè sì, proprio erano dei veri e propri baccanali, insomma, cioè non proprio baccanali.
Ma vedi, Claudio, quelli che dici tu avevano un nesso con le divinità, no?
Sì, ma anche con la gioia di vivere, sai.
Mentre qui è il puro mercato, perché vedi, cioè, c'è una cosa che è un po' è particolare, ad esempio, no? Il mercato adesso non ci mette i ferri roventi nel culo, però ci obbliga,
certo.
Perché ad esempio, non so, vediamo anche il caso tuo, no? Se tu, per i greci antichi, no? Un uomo come te, che ha un rapporto con gli dèi, veniva portato in palmo di mano,
vero, sai.
Mentre adesso il mercato, insomma, stando a quello che hai detto alla radio, il mercato ti costringe a lavorare in fonderia.
Sì,
e non, non è giusto che un uomo del tuo livello intellettuale.
E perché, scusa?
Beh,
io lavoro volentieri in fonderia, diciamocelo.
Però insomma, sai, il mercato ti costringe a fare un lavoro,
certo,
che i greci avrebbero considerato.
Io sono stato uno dei migliori tecnici di macchine per ufficio, di fotocopiatori che c'erano sulla piazza, anzi forse il migliore in assoluto.
Ah sì?
Però non mi interessa, cioè non... Anzi, tutto sommato mi va anche bene. Cioè, chiariamoci una cosetta: a me il lavoro serve per portarmi a casa lo stipendio e basta.
Eh beh, certo.
Capisci?
Però voglio dire, è una forma di schiavitù, no? Perché
ma
voglio
sì,
dire,
ma tu, tutta la vita...
nel Medioevo i preti ci avrebbero schiavizzato in qualche modo se ci riuscivano.
Sì,
e adesso... Mentre adesso il mercato ti schiavizza così.
Io devo però lasciare la linea a Stefano, no?
Sì.
Comunque il discorso è questo: noi nasciamo in un sistema sociale già formato, no?
Sì.
E ci adattiamo a quel sistema sociale. Naturalmente quello che noi vogliamo non è tanto rivoluzionare il sistema sociale, ma quello di costruire degli spazi di libertà.
Cioè,
lavorare in fonderia è un modo come un altro.
Però ti porta via tempo a rapporto con gli
certo,
dei.
Mi porta via tempo, ma anche la vita stessa mi porta, cioè ci sono anche quando mangio mi porta via tempo, capisci? Però fa parte della vita, fa parte della quotidianità.
Certo.
Non si può rinunciare a questo.
Sì, quindi non lo vedi come una sofferenza?
No, no, assolutamente. È una cosa da fare, certo, non è allegro, anzi, devo andare a letto presto stasera, perché domani mi alzo prestissimo. Però è una cosa da fare, basta, insomma.
Sì, sì.
Vabbè, devo metter giù però adesso.
Okay, ti saluto, ciao.
Ciao, ciao. Chiudo qui la trasmissione, chiedo scusa a Stefano che mi ha concesso anche questo minuto. E ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi ricordo che stiamo per organizzare i dibattiti. Naturalmente le prossime trasmissioni avrete tutto molto più chiaro. Non prendo più telefonate, ciao a tutti e a risentirci giovedì prossimo. Ciao.